07 ottobre 2022. Quello stigma sulla salute mentale così radicato nella nostra cultura. Di Davide Michelin. L'entrata di Marco Bellavia nello studio del grande fratello VIP AGF. Non ce ne voglia il conduttore Alfonso Signorini, ma lo spettacolo offerto dai concorrenti della settima edizione del grande fratello VIP è ben più di un'orrenda pagina di televisione. Le immagini dei brutali atti di bullismo di cui è stato vittima Marco Bellavia, aggredito verbalmente e discriminato dagli altri inquilini della casa per via del suo dolore mentale, fino a costringerlo al ritiro, sono la surreale celebrazione del diffuso e radicato stigma che colpisce le persone che soffrono di disturbi mentali. Ridurre l'episodio alle gravi colpe della produzione del programma, iniziate con la mancata diagnosi della fragilità dell'ex volto di Bim Bum Bam in fase di selezione per finire con la vergognosa decisione di spettacolarizzarne il martirio, è certamente una narrazione confortevole, che condanna senza possibilità di appello la cattiva maestra televisione e deresponsabilizza il telespettatore. Quanto bestie bisogna essere per accanirsi contro una persona indifesa e in palese difficoltà. Eppure, lontano dalle luci dei riflettori, la nostra quotidianità è zeppa di casi Bellavia che, non di rado, come sciaguratamente dichiarato da una concorrente del programma, sfociano nel meritato bullismo da parte del gruppo, atti di sopruso sui banchi di scuola, casi di mobbing in ufficio, episodi di nonnismo nelle forze armate e nel mondo sportivo. Figurarsi se ciò non possa avvenire in un ambiente ipercompetitivo come il grande fratello VIP, vetrina per antonomasia per celebrità minori o in cerca di rilancio affamate di attenzione mediatica anche a discapito degli altri coinquilini. L'insorgere di quelli che sono veri e propri atti di bullismo nei confronti di Bellavia ha certamente una componente legata al contesto eccezionale della casa, un ambiente sconosciuto, circoscritto e artificiale, arroventato dalla luce costante dei riflettori, nel quale un gruppo di estranei deve convivere per lungo tempo in condizioni di promiscuità e di scarsissima privacy, interrompendo peraltro le relazioni affettive consuete, commenta Paolo Michelin, professore di psicologia clinica all'Università di Padova e consulente scientifico delle prime edizioni del Grande Fratello, che prosegue, aggiungiamoci la possibilità che qualunque nostro gesto o affermazione possa essere trasmesso, magari decontestualizzato, in televisione con conseguenze spiacevoli, e avremo una panoramica di quanto possa essere stressante, e perfino ostile, la permanenza nella casa. Per chiunque, non solo per chi soffre di disturbi mentali. Insomma, una sorta di polveriera emotiva il cui ingresso nelle prime edizioni era preceduto da una selezione psicologica rigorosa che premiava i candidati dalla spiccata prosocialità ed escludeva quelli che, per vari motivi, inclusi i disturbi mentali, avrebbero potuto crollare psicologicamente o aggredire gli altri concorrenti. Dal momento che il principale requisito per partecipare al grande fratello VIP è la celebrità, questo processo di reclutamento è impossibile da replicare, o comunque è inevitabilmente limitato, tra i partecipanti delle ultime edizioni, ragiona lo psicologo, confermando però che le dinamiche sociali instauratesi in questa edizione del programma non sono molto diverse da quelle che si osservano in altri ambienti. Trattandosi di persone che, per lo più, non si conoscono, è naturale che nelle prime settimane di convivenza si inneschino quei processi che portano alla formazione di un gruppo. Quali che siano dipende dal gruppo in sé, ma anche dal singolo individuo. Per esempio, condizioni come la depressione diminuiscono la capacità di reagire efficacemente a provocazioni e violenze, così da farle cessare e da interrompere la spirale del bullismo, sostiene Michelin. Tuttavia, la vulnerabilità individuale spiega solamente una parte del fenomeno che in buona parte dipende dallo stigma che, a differenza di altre patologie, aleggia sulla salute mentale. Questa diversità di trattamento rimane tuttora senza una spiegazione soddisfacente, perché il disturbo mentale non innesca nelle altre persone la stessa empatia che suscitano, per esempio, un infarto o un tumore, si domanda Antonio La Salvia, professore di psichiatria all'Università di Verona. Il peso dello stigma di Simona Regina, secondo La Salvia, dietro questa, in parte, spontanea reazione di rifiuto si incillano numerose motivazioni che, nel loro insieme, alimentano un fenomeno diffuso in qualunque epoca e civiltà. In primo luogo, come nel caso delle altrettanto stigmatizzate dipendenze, a chi soffre di un disturbo mentale viene imputata la colpa della malattia. Nell'immaginario collettivo il depresso non è la vittima di un evento esterno che perturba il suo equilibrio, bensì il primo responsabile della sua condizione, non abbastanza forte per superare la malattia, o comunque colpevole di non impegnarsi fino in fondo, e dunque peccatore. Visti attraverso le lenti della modernità, i depressi di oggi altro non sono che gli accidiosi della mistica medievale che, non a caso, Dante colloca all'inferno, prosegue lo psichiatra. In chi ne soffre questa convinzione spesso si riflette nel senso di vergogna per il proprio disturbo mentale che, in quanto colpa o difetto, finisce per qualificare anche moralmente la persona agli occhi della società. Questa macchia è tremendamente difficile da rimuovere poiché, al contrario delle malattie che minano il fisico, quelle mentali sono spesso erroneamente ritenute irreversibili. Chi ne soffre viene perciò bollato come pericoloso, aggressivo e imprevedibile. Eppure, persino chi soffre di un disturbo grave come la schizofrenia non è costantemente in contatto con la malattia. Questa convivenza rappresenta la normalità per numerose patologie, con la differenza che, per esempio, i limiti del diabetico sono considerati socialmente accettabili, mentre quelli dello schizofrenico si scontrano con l'ostilità altrui. La perdita della ragione ci terrorizza perché essa ci definisce come esseri umani. Le persone che hanno smarrito, anche solo temporaneamente, il loro equilibrio ci costringono a mettere in discussione il nostro. Di fronte a questa prospettiva destabilizzante è più facile proiettare sugli altri ciò che non accettiamo di noi stessi e categorizzare, spesso inconsciamente, chi soffre di un disturbo mentale come un essere antropologicamente inferiore, suggerisce la Salvia. Dall'intreccio di tutti questi fattori, e probabilmente di altri ancora, la diffusa ignoranza sulla salute mentale tesse la trama dello stigma sociale. A livello culturale c'è ancora molto lavoro da fare prima di superarlo. Non si tratta solamente di comprendere la malattia, ma anche, e soprattutto, di conoscere e ascoltare le persone che ne soffrono e che, è bene ribadirlo, possono guarire. Trovare la persona che c'è dietro ai sintomi, coglierne le qualità, il valore e le aspettative, aiutarla a rimettersi in gioco rappresenterebbe già un primo ma significativo passo in avanti per ridurre lo stigma, conclude lo psichiatra.